everywhere that Wagami roam. Everywhere that Wagami roam. Everywhere that Wagami roam. Policemen follow them. They follow Pretty and Juja Singh. They follow Pretty and Juja Singh. They follow Pretty and Juja Singh. Policemen follow them.
Cinque minuti dopo le nove la stavo facendo andare lunga perché per grazia del Signore degli amorevoli colleghi mi hanno portato una bella brioche, visto che stamattina non sentendo la sveglia non avevo fatto colazione, quindi santi subito i colleghi e santi come sempre i professori. Benvenuto al professor Santoro e bentornato al professor Di Stefano, eccoli qua. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno, buongiorno.
Allora mi permetta subito, lo faccio io perché col suo understatement certamente non lo farà lei, di dare anche a tutti gli ascoltatori una notizia importante qualora non l'abbiano già sentita. La notizia riguarda l'Ateneo, l'Università Bicocca, che ha fatto un balzo straordinario crescendo, guadagnando oltre 60 posizioni nella classifica mondiale delle università, e tutto questo perché gli estensori della classifica si sono finalmente accorti che lì insegna il professor Alessandro Santoro. Volevo farle i complimenti. Bravissimo.
Sì, ovviamente non bravissimo. È merito mio, ma dei miei bravissimi colleghi, abbiamo tantissimi colleghi che fanno tanta ottima ricerca e sono molto citati nel mondo, e quindi questo ci ha portato a questo risultato.
Cos'è che ha fatto Bling Blong?
Ah, non so, non sono io, quindi credo che sia da altre parti.
No, perché pensavo che fosse l'amico che le dava l'appuntamento per il calcetto, però bisogna dire all'amico che il calcetto, niente, non è ancora tornato, bisogna aspettare ancora un po'. Era pronto?
Mi occupo di questi sport minori, il calcio e affini.
Cioè lei non pratica il calcetto nemmeno come scusa per l'adulterio?
Assolutamente. Non ho bisogno di nessuna scusa e comunque il calcetto non fa per me.
Professor Santoro, sono giorni questi in cui il bonus è protagonista, le famiglie si stanno finalmente di nuovo riunendo attorno al bonus, così come accadeva con il focolare, con la radio tanti anni fa, e adesso è stato varato anche il Family Act.
Sì, per ora è stato varato un disegno di legge che trova la luce dopo discussioni di mesi, che contiene tante cose. Forse la cosa più rilevante è questo assegno unico di cui si è tanto sentito parlare. Allora, diciamo subito che, ma l'abbiamo già detto altre volte, c'è sicuramente l'esigenza di intervenire nell'ambito dei provvedimenti fiscali e diciamo parafiscali che oggi sono previsti per la famiglia, sono del tutto incoerenti. Da un lato ci sono le detrazioni fiscali per figli a carico che sono parametrate al reddito addirittura individuale di ciascun coniuge, dall'altro lato ci sono l'assegno per il nucleo familiare e altri assegni per i nuclei familiari più numerosi gestiti dall'INPS sulla base del reddito invece complessivo, e tra l'altro discriminando per tipo di reddito, perché sostanzialmente solo il reddito da lavoro dipendente riesce ad accedere a questo tipo di assegno. Quindi c'è bisogno di mettere a posto questa materia, di renderla coerente e di aumentare la copertura, proprio perché oggi non è così. Non c'è la copertura per tutte le famiglie. Quindi, da questo punto di vista, iniziativa giusta e lodevole. Quali sono, diciamo, i dubbi? Il primo è un dubbio quasi direi filosofico, cioè bene fare questo intervento, però non ci si deve dimenticare che alle famiglie vanno innanzitutto offerti servizi. E quindi è un po' paradossale vedere questo lancio in pompa magna e dall'altra parte vedere la situazione sulla scuola, dove in questo momento a pochi mesi, a parte fatto quello che è accaduto in questi mesi di scuole chiuse, di famiglie abbastanza abbandonate a loro stesse, e poi anche le prospettive future che sono assolutamente poco chiare, e quindi da questo punto di vista stride il contrasto tra l'annuncio di questo programma e la mancanza assoluta di progettualità e di chiarezza sulla scuola. Poi più nello specifico ci sono almeno due questioni delicate. La prima riguarda come il nuovo strumento impatterà, diciamo così, sull'offerta di lavoro femminile. Noi abbiamo un problema molto grande di partecipazione al lavoro delle donne, che è molto bassa, molto più bassa degli altri paesi europei, e tipicamente tutti gli strumenti che si ancorano al reddito familiare generano un disincentivo alla partecipazione al lavoro per il second earner, cioè colui che guadagna un reddito più basso all'interno della famiglia, specialmente rispetto ad un sistema come quello attuale, dove invece le detrazioni sono più alte per i redditi più bassi. Quindi passare da un sistema come quello attuale ad un sistema ancorato al reddito complessivo potrebbe ulteriormente disincentivare l'offerta di lavoro femminile, il che ovviamente non andrebbe bene da nessun punto di vista. L'altra questione è quella dei soldi, cioè dalle cifre, non ci sono cifre per ora, che è solo un disegno di legge, però si parla di 16 miliardi da prendere dagli strumenti esistenti, che appunto andrebbero razionalizzati, detrazioni, assegni vari, più altri 6-7 miliardi. Ecco, se fosse così vorrebbe dire che la riforma fiscale è già finita, nel senso che non si fa nessuna revisione dell'IRPEF e si fa, diciamo, solo questo intervento sulle famiglie. Certamente le famiglie hanno delle esigenze sociali precise, e tra l'altro avere figli è uno dei fattori che determina con più probabilità la condizione di povertà, Dopodiché però non sono le uniche esigenze queste, e rimarrebbero completamente fuori per esempio i giovani, i working poor, quelli che possono non avere figli ma comunque trovarsi oggi in condizioni di grande difficoltà, e la riforma dell'IRPEF che li riguarderebbe verrebbe accantonata se le cifre fossero queste.
E quindi ci sembra di capire che il governo debba affrontare ancora il suo esame di maturità, e spero per il governo che in quel caso il commissario interno, il membro interno, non sia il professor Alessandro Santoro, altrimenti sono cavoli per il governo. Senta, com'è che si chiama quello che guadagna meno in famiglia? Second earner?
Sì, il second earner.
Ah, perfetto.
Sono due, quella che guadagna di meno.
Ah, perfetto, così stasera posso tornare a casa vantandomi di essere second earner. Nel frattempo ho capito che cos'era il bling blong che si sentiva in continuazione in sottofondo. Credo che fosse il telefono del professor Di Stefano, perché gli continuavano ad arrivare messaggi su messaggi, così come stanno arrivando a noi. Ti prego, rifacci la cornacchia. Anche la sua candidata maestra di yoga ha chiesto nuovamente la cornacchia. Facciamo decidere al professor Santoro.
Io purtroppo non ho sentito la prima.
No!
Ma vado, me la sono persa, ma vado sulla fiducia, assolutamente.
Assolutamente
sì.
Assolutamente sì.
Parte degli ascoltatori sempre comunque.
Assolutamente sì, ha detto il professor Santoro. Prego, ne ha facoltà.
No.
Ma come no?
No, è evidente che non c'è bisogno. Se va sulla fiducia, può assolutamente adeguarsi alla posizione degli ascoltatori, che erano contenti di quello sforzo che è stato fatto precedentemente.
È evidente che non ce ne sia bisogno. Va bene. Oggi mi sento, come dire, di graziarla, caro professore. Professor Santoro, che dire se non...
Buono.
Ci mancherebbe. Che dire se non grazie ancora una volta, arrivederci alla prossima settimana, e ci saluti i colleghi che insieme a lei hanno fatto il grande balzo. Arrivederci.
Però grazie, arrivederci.
Arrivederci professor Santoro. Intanto torniamo da lei, professor Di Stefano, e torniamo ai numeri, questa volta quelli sulla produzione industriale.
Sì, perché vale la pena mettere un occhio, perché sono usciti i numeri sulla produzione industriale italiana, e sono numeri francamente molto pesanti. Non c'è un solo comparto che non abbia il segno negativo, compreso da questo punto di vista anche il comparto farmaceutico e quello alimentare, che sul piano teorico, come è noto, dovrebbero essere stati i comparti meno impattati anche dall'effetto lockdown. In realtà invece, appunto, anche in questo caso il segno è negativo, e questo dimostra appunto che l'andamento è stato in particolare nel mese di aprile molto molto pesante. Il comparto che ha perso di più era inevitabile, meno 74%, quello dei mezzi di trasporto, che poi cede il 100% della già magra produzione di marzo, e poi complessivamente nella media la manifattura arretra del 45,6%. L'unico comparto che tiene un po' è quello dell'energia, meno 13,8%. Quello che è più interessante è andare a vedere appunto complessivamente qual è il rapporto, diciamo, sullo stesso periodo del 2019, perché dà l'idea appunto del blocco complessivo economico. Siamo a meno 42,5% aprile su aprile, cioè aprile 2020 su aprile 2019. Questo è inevitabile per appunto il momento più culminante del lockdown. Adesso la ripresa sembra effettivamente registrarsi, seppur a macchia di leopardo, e con alcuni comparti che sono molto indietro, soprattutto quelli di servizi, come noto, quindi turismo, hotel, ristoranti, alberghi, e anche il comparto dei trasporti, che sta riprendendo in questi giorni livelli di normalità per il traffico, soprattutto quello automobilistico, mentre è ancora molto indietro per quanto riguarda il traffico ferroviario, che ha registrato cali complessivamente anche nel comparto merci del meno 35%.
Ma invece mi scrive nella scaletta, e chiedo a lei se si tratta di metafora o di notizia, invece il treno dalla Cina all'Italia fa il tutto esaurito.
No, no, non si tratta di metafora, era comunque interessante per dire se appunto...
C'è un treno dalla Cina all'Italia?
Sì, ne avevamo parlato un anno fa, è stata aperta una linea ferroviaria diretta con dei treni merci, no? Che raggiungono, che dovrebbero appunto viaggiare dall'Italia alla Cina e dalla Cina all'Italia. E quello che è interessante è che in questo momento appunto il treno che deve arrivare dalla Cina ha fatto il tutto esaurito già da alcune settimane, conferma appunto di due cose: uno, che la produzione cinese ha ripreso regolarmente e quindi che si è ritornati a livelli pre-crisi, e in secondo luogo appunto che questa modalità di trasporto, e questo forse è l'elemento strategico più interessante, potrebbe assumere un ruolo importante anche per la rilevanza dal punto di vista della riduzione dell'impatto ambientale. Il collegamento avviene da Xi'an e Melzo, viaggia pieno, appunto completamente pieno, in direzione dell'Italia, e poi da Melzo non necessariamente le merci rimangono solo nel nostro paese, quindi questo treno merci Cina-Europa ha una quota molto consistente di merci che poi appunto circolano nell'interno dell'Unione Europea. Complessivamente l'incremento rispetto all'anno precedente è del 43%, e questo secondo me è un segno abbastanza interessante della modifica anche delle relazioni commerciali tra appunto il gigante asiatico e l'economia europea.
Intanto la interrompo solo per un secondo, perché c'è una notizia importante che arriva dal sito del Corriere della Sera. Sembra che Hugh Grant sul set di Notting Hill non volesse baciare Julia Roberts.
Ah, va bene, ok, fondamentale, no?
Però cioè, è una cosa che non si capisce, cioè, quale sarà il motivo?
Non sono in grado di darti,
perché anche lei la bacerebbe Julia Roberts senza farsi troppe menate.
Sì, anch'io l'avrei fatto.
Appunto, per cui si tratta di capire come mai...
Cosa c'è, niente di male.
Ah, infatti, per quello che appunto bisognerebbe approfondire la notizia per capire le ragioni per cui Hugh Grant non voleva farlo. Parliamo di Delivery, invece, che ha avuto il suo momento magico nelle fase 1 e fase 2 del Covid. Delivery su cui si stanno puntando i riflettori a proposito delle commissioni che vengono pagate alle piattaforme.
Sì, perché sembrava interessante, dopo l'inchiesta della Procura di Milano che ha portato al commissariamento di Uber Eats per le condizioni di lavoro di sfruttamento dei rider, oggi emerge la polemica, la discussione molto forte sulle commissioni che vengono pagate appunto da parte dei commercianti alle piattaforme. La denuncia viene dalla FIPE, che è la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, secondo la quale la commissione che deve essere pagata da ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie e colossi appunto del food delivery come Glovo, Deliveroo, Just Eat, Uber Eats per gli ordini che transitano sulle loro famigerate piattaforme oscilla tra il 30 e il 35%. Questo per dire appunto che questo è anche una delle spiegazioni per le quali molti ristoranti non hanno voluto o non vogliono attivare questo servizio di delivery, perché praticamente secondo alcuni operatori la scelta di vendita attraverso questi canali provoca una perdita tra il 15 e il 20% per ogni consegna, considerando che comunque ci sono tutti i costi fissi e i costi di materie prime che devono essere tenuti in considerazione. Questo spiega perché a partire da Milano si stia assistendo a un nuovo fenomeno, che è quello delle cosiddette ghost o dark kitchen, cioè non ci sono più i locali, ci sono solo dei piccoli locali con le cucine dove viene prodotto il cibo che poi viene trasportato attraverso le piattaforme di delivery, un fenomeno che potrebbe cambiare il panorama appunto di un pezzo della ristorazione, ma anche il panorama urbano di alcune delle grandi città.
Mi scusi un secondo, perché stavo raccogliendo un dispaccio che arrivava dalla redazione. Abbiamo ancora 5 minuti e mezzo e forse non dobbiamo nemmeno fare economia di tempo. Restiamo sulle piattaforme, perché c'è un'inchiesta antitrust della UE che riguarda Amazon.
Sì, sembra molto interessante perché dopo diversi colloqui e diversi dialoghi anche legali che si sono aperti, finalmente la Unione Europea ha deciso di aprire una vera e propria inchiesta antitrust. In particolare l'inchiesta riguarda le politiche nei confronti dei venditori da parte di Amazon. Sappiamo che su questi temi in passato l'antitrust europeo è stato molto invasivo e molto forte dal punto di vista dell'accertamento delle eventuali violazioni come posizione dominante. Questa inchiesta quanto mai interessante e necessaria, perché la Commissione potrebbe imporre sanzioni fino al 10% del fatturato annuo qualora appunto si verificasse che Amazon viola le regole sulla concorrenza, di fatto costringendo i negozi che scelgono l'online, e in questo momento è quanto mai rilevante questo fenomeno, a pagare commissioni molto consistenti e condizioni comunque complessive di servizio che vengono considerate in violazione appunto di questa ipotetica posizione di abuso del ruolo dominante sul mercato dell'e-commerce.
E dunque abbiamo parlato anche di Amazon, ma potremmo dire Amazon, visto che sta per aprirsi il sipario della rubrica Veneto.
Si ora sanse se devo e desuste, poaretta, poaretta, tutte sere e ava in gondoetta, e ava conane, vecchio gondolier, spira pressa d'un forte ventesimo.
Allora dove ci porta oggi in gondoletta come la signora Sanza?
Andiamo sulle inchieste giudiziarie relative alla penetrazione della mafia, delle mafie, delle 'ndrangheta nel nord-est, perché questa settimana, pur passata sotto silenzio, c'è stata un'operazione molto rilevante della direzione distrettuale antimafia a Trento e nel Veneto, in particolare appunto sul tema della penetrazione dell'andrangheta diciamo nella fascia alta del Veneto e nell'area trentina. È solo l'ultima operazione, allora forse è occasione per vedere un po' i numeri di questa penetrazione, perché secondo l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati nel nord-est ci sono ben 477 beni confiscati e 27 aziende. Dal 2014 al 2018 il numero delle interdittive antimafia emerse nei confronti di aziende che operano nel nord Italia è quadruplicato, passando da 31 a 116, e il 35%, quindi più di una su tre, ha coinvolto imprese operanti nel nord-est e in particolare in Veneto. In relazione al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia, su 105.000 operazioni complessivamente ricevute e segnalate nel 2019, il 12% hanno riguardato il nord-est, e come sappiamo il nord-est non pesa per il 12% nell'economia nazionale, ma in misura assai inferiore. E poi, secondo la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, il nord-est è un territorio di alto consumo e di transito, in particolare di sostanze stupefacenti. Nel 2018, questo ultimo dato disponibile, sono stati sequestrati 990 kg di cocaina. Questo per dire appunto che sotto, come dire, la dimensione economica ufficiale c'è una penetrazione sempre più consistente delle attività criminose, che sono esemplificate in un imprenditore di Pergine Valsugana, tra quelli arrestati appunto due giorni fa dalla direzione distrettuale antimafia del Veneto in collaborazione con anche quelle della Calabria, che chiedeva informazioni per diventare il punto di riferimento dell'andrangheta sul proprio territorio, perché appunto con questi legami, con queste relazioni, la produzione di denaro e di guadagni era molto più consistente, quindi sembrava quasi volersi iscrivere a questo master in business administration creato dall'andrangheta per gestire il territorio del Veneto e del Trentino Alto Adige.
Dogobeti de bassa statura.
E come al solito mi è stato torrenziale come il Piave a primavera, caro professor Di Stefano, e quindi stanno per scoccare le ore del lockdown di questa trasmissione e volevo farle dire anche dei BTP, ma non c'abbiamo più tempo.
Lo teniamo per la prossima volta, tanto il dato è comunque interessante, il record di BTP nel portafoglio delle banche sono cresciuti durante il lockdown, così come sono cresciuti i depositi degli italiani.
Bene, professor Di Stefano, ancora una volta la ringrazio per essere stato con noi nella sua doppia veste del venerdì mattina. Ci sentiamo, come sempre, la prossima settimana. Mi stia bene, arrivederci.
Alla prossima.
E saluti a tutti gli ascoltatori. Ci risentiamo con il Demone del Tardi martedì mattina, con il giorno delle locuse, tra 7 giorni. Ciao, ciao.
Denati dei cani, come i padovani, non ho mai trovato.